E allora siamo sempre qui a Radio Onda Rossa 87.9, come vi avevamo annunciato abbiamo una seconda diretta dalla piena solidarietà incondizionata ai 47 indagati del movimento No Tap. È il momento di esprimere la nostra più grande solidarietà ad un agricoltore di Castellana Grotte che è Francesco Mastroleo. Ciao Francesco.
Ciao e grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. Sappiamo che sono giorni per te concitati di lavoro. Tra l'altro Francesco, voglio dirvi che ha tantissimi ulivi, circa 400, tutti curati senza pesticidi, senza diserbanti, con raccolti eccezionali, anche superiori a coloro che usano fitofarmaci. E soprattutto Francesco è uno che ama i proprio ulivi. E Francesco, io personalmente, ecco, in qualità di Anna, ti esprimo, mi verrebbe da darti le mie condoglianze, perché io piango quando si stupra un albero di ulivo, quando si abbatte, quando viene decapitato, così come hanno fatto ultimamente. Poi a te che hanno fatto, ne hanno bruciati 5, di cui uno di 500 anni. Francesco, veramente io sono arrabbiata e dir poco, ma costernata ancora di più. Che dire, possiamo confidare nella potenza dell'ulivo che potrà sopravvivere all'incendio e tirar fuori nuovi polloni, secondo te?
Ma guarda, innanzitutto ho una precisazione. Diciamo che 400 sono gli ulivi di quello li vedo, perché in tutto ne avrei circa 4.000.
Oh Gesù, scusami, c'è mancato uno zero dove ho letto, probabilmente. 4.000 ulivi, Gesù.
Sì, di cui buona parte secolari, o meglio, plurisecolari. Sì, guarda, il discorso è questo qui. Io per fortuna in quell'oliveto sono riuscito a salvarlo, perché altrimenti sarebbero andati a fuoco tutti e 400 gli ulivi che ho in quell'impianto. Tutti, come ho detto, plurisecolari. Per la fortuna ha voluto che sono riuscito a salvarne praticamente più di 390, visto che ne ho persi solamente 5. Di due in particolar modo ho timore che hanno subito grossi danni, gli altri secondo me ripartiranno tutti, ma due in particolar modo non ce la faranno, secondo me sono compromessi in maniera seria. Sì, quindi non so.
Francesco, è da poco che ci siamo visti ad Ostuni, dove abbiamo organizzato un momento informativo in piazza, perché nelle piazze si spera che la gente si riappropri dei propri spazi. Ma cosa dire quando invece gli spazi vengono così violati da questo sistema mafioso? Perché noi qui stiamo parlando di mafia, Francesco. Cosa è accaduto secondo te per cui tu debba aver subito questa violenza così inenarrabile?
Ma guarda, il discorso è questo qui. Io non posso avere la certezza che i due eventi siano collegati, ma sicuramente la tempistica qualche sospetto me lo fa venire. Come si dice, a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Praticamente nel mio caso, come ho detto, non posso averne la certezza, però la tempistica che mi abbiano dato fuoco a questi olivi proprio il giorno che sono stato ad Ostuni e due giorni prima che organizzassi una conferenza sempre in merito al problema degli olivi in Puglia, a Castellana Grotte, mi fa pensare che quantomeno la tempistica una certa correlazione la abbia. Questo è il problema fondamentale. Detto questo, cosa dico? Io ho sempre sostenuto, io sono della mia azienda, sono la quarta generazione di agricoltori, perché prima di me mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, insomma i miei ulivi, anche se sono 4.000, io di qua te li potrei contare uno per uno e dirti che ulivi sono, come la pianta, che varietà è, se potrei dire tutto dei miei ulivi. Il solo fatto che mi sia stata raccontata la storiella della xylella che ammazza gli ulivi non ci ho mai creduto. Mi è bastato veramente poco per approfondire la documentazione prodotta dalla stessa Regione Puglia, perché la cosa scandalosa è che la Regione Puglia ha in mano tutta la documentazione che comprova il fatto che Xylella sia un metodo e non bensì una fitopatia. È un metodo per distruggere il nostro territorio. È chiaro questo fatto. E io una cosa che non mi stancherò mai di dire, ovunque vado continuo a dire questa cosa qua, Xylella è un metodo per distruggere un territorio, perché a noi stanno dicendo: qui voi siete un peso, dovete andare via da questi territori, perché questi territori devono essere utilizzati per altro. Ma non lo stanno dicendo a noi agricoltori, lo stanno dicendo a noi popolazioni che viviamo questi territori. È questo quello che ci stanno dicendo, ed è un disegno a me ormai chiarissimo da tempo. E devo immaginare, come ho detto già prima, che probabilmente ho colpito nel segno, visto le reazioni che ho provocato. Questo è il mio sospetto.
Sì, infatti io vorrei fare un breve inciso su questa situazione e poi vorrei chiederti qualche altra cosa sulle tue colture, sui tuoi viaggi, su quello che hai visto con i tuoi occhi. Volevo giusto sottolineare come questo tipo di mafia, perché io lo voglio dire che è mafia, questo tipo di mafia non si vuole vedere, perché se io prima ti dico abbatti quell'ulivo perché c'è la Xylella e poi magari per caso si fa una controanalisi e si vede che invece non è malato di Xylella, quindi già il fatto che ci sia un unico circuito, i laboratori Selge, che devono avere l'appalto delle analisi, mi fa ovviamente pensare che io non posso fare una controanalisi per dimostrare che tu stai bluffando. Quindi già c'è una mafia sulla possibilità o meno di esercitare un diritto di analisi sulle mie piante. E questo è uno. E abbiamo già citato l'albero di Monopoli, che era destinato a morire, e invece è stata richiesta dalla procura, se non mi sbaglio, una nuova indagine. Si è visto che l'albero invece era sano, e a questo punto noi dobbiamo sapere quanti alberi sani hanno fatto abbattere questi terroristi, perché sono dei terroristi. Inoltre, ad Ostuni, sempre il 30 marzo, noi come comitato di informazione su questa truffa della Xylella volevamo appunto organizzare un altro evento, e all'inizio, voglio dire questo, l'associazione di Libera dalle Mafie aveva genuinamente aderito. Qualcuno ha cominciato a dire, sai, la rete di Libera c'ha tante associazioni dentro, qualcuno ha cominciato a dire: ah, ma io con i negazionisti non voglio avere nulla a che fare. Dopodiché Libera ha fatto appello alla Libera regionale, e Libera dalle Mafie ha detto: noi non possiamo prendere posizione su questo affare della Xylella, non possiamo. Dopodiché tutti coloro che avevano aderito all'iniziativa sono venuti meno, anzi qualcuno ha anche cercato di boicottare l'iniziativa, che era di pura informazione. E adesso io vorrei sapere, questi che ci tacciano di negazionismo, cosa rispondono di fronte a tutti i professoroni tipo Boscia e Accoliti, che sono indagati perché sapevano benissimo che la Xylella non è un patogeno ma è un'arma per poter abbattere migliaia, anzi milioni, perché adesso si parla di milioni di ulivi da abbattere, per fare quello che tra un po' diremo. Secondo, cosa dicono avanti a questa intimidazione, che tu ovviamente giustamente dici: io non potrei mai avere la sicurezza, però la tempistica è quella. Tu giorno dopo giorno stai facendo la tua battaglia per difendere non solo i tuoi ulivi, ma il paesaggio della Puglia, l'economia della Puglia, l'identità della Puglia. È chiaro che qualcuno ti ha preso nel mirino, e noi qui adesso vogliamo dire, voi di Libera, io ce l'ho con Libera perché abbiamo chiesto un confronto anche a livello nazionale, non c'è mai stata data risposta. Qual è la mafia che vogliono vedere allora? Qual è quella che non si vuole vedere? Qual è quella che è così evidentemente collusa con la politica, che dà fastidio anche ad associazioni che si dicono contro la mafia? Allora, questo è quanto. È una mafia che non si vuole vedere, e che però adesso, con l'atto che hanno fatto ai tuoi olivi, caro Francesco, hanno dato qualcosa di tangibile a chiunque, e noi dobbiamo denunciare, dobbiamo andare avanti. Fatto questo piccolo inciso, secondo te perché non vogliono vedere questa mafia oggi, anche coloro che combattono le mafie?
Ma secondo me il motivo, sono sempre convinto della banalità del male, e quindi in realtà non è che non la vogliono vedere. Il problema è che la xylella è un grosso affare. In Puglia, momento, e nelle province di Lecce e Brindisi, perché sono quelle più colpite dalla problematica, fino ad oggi ha portato, e non esagero, miliardi di euro drenati dalla Comunità Europea. E non esagero quando dico miliardi di euro, ok? I soldi spianano tutte le strade, anche quelle delle associazioni che possono risultare contro le mafie. Spianano tutto. A favore di Xylella si è schierata Libera, a favore di Xylella si è schierata l'Accademia dei Lincei. Anzi, io oserei dire che è più facile trovare chi si è schierato contro Xylella, perché sono tutti a favore di Xylella, perché comunque sia questo affare ha prodotto un fiume di denaro tale da tacere chiunque.
Dal PD chiunque, alla Lega, passando dai cinque falsi, tutti d'accordo.
Nessuno escluso. L'affare Xylella in Puglia è nato con il governo Vendola, certo. Quindi comunque sia con un governo di segno molto diverso da quello attuale.
La legge Centinaio è il degno schifoso proseguo della legge Martina.
Assolutamente sì, ma attenzione, vorrei precisare che non è una legge calata dall'alto, come non sono le direttive della Comunità Europea che sono calate dall'alto, ma bensì sono direttive o sono leggi fortemente volute dalla Puglia. Quindi non vi venissero a dire che sono, c'è la Comunità Europea che ce la impone, o adesso c'è la legge 44 che poi sarebbe la legge Centinaio che ce lo impone. No, sono tutte cose che sono state fortemente volute dal governo regionale, perché appunto il potesse continuare a progredire, a proliferare questo grosso affare, perché è inutile
e anche
negarlo,
qui vediamo
è un grosso affare.
Certo, un grosso affare che vede la continuità Vendola Emiliano come sì. Martina Centinaio. Quindi stiamo sì. parlando di miliardi di euro che tappano le bocche e le coscienze di chiunque a discapito del nostro territorio. E adesso volevo un tuo apporto, caro Francesco, sull'esperienza che hai vissuto in Spagna. Perché in Andalusia? Cosa è successo e cosa hai visto?
Allora, niente, il discorso è stato questo, tra le altre, allora, io, come ho detto, ho sempre fatto l'agricoltore, quindi soprattutto l'olivicoltore, perché dalle olive ci pago le bollette, quindi so benissimo come funziona l'olivicoltura e come funziona l'olivo. Allora, il primo dubbio a me è sorto dalle varietà cosiddette resistenti, le due varietà che ci hanno proposto in alternativa alle varietà nostre autoctone.
Scusami Francesco, voglio giusto ricapitolare. Vogliono abbattere i nostri ulivi secolari e millenari per proporci colture intensive e super intensive delle specialità che tu ci stai per dire. Prego.
Esattamente. A prescindere dalle tecniche di impianto, perché ad esempio la favolosa è quella che si più presta al super intensivo. Io la favolosa l'ho impiantata ormai molti anni fa, forse più di 20 anni fa, quando in tempi non sospetti, e ormai una decina di anni fa l'ho tolta perché non era sostenibile da un punto di vista economico, perché se mi produceva 100 farla produrre mi costava 110, era questo il problema che ho avuto con l'FS17, con la favolosa. Il lecino mi viene imposto di impiantarlo, il lecino, vabbè, è un po' complicato il discorso, il lecino è una varietà autosterile, cioè ha bisogno di un'altra varietà per essere impollinata per produrre, ma mi impongono il lecino e non mi permettono di impiantare il suo impollinatore. Quindi facendo 2+2 ho detto benissimo, mi impongono due varietà che non possono produrre olive, quindi non possono produrre reddito. Quindi a questo punto mi stanno dicendo, voi aziende agricole dovete chiudere, perché se non mi permetti di produrre vuol dire che io devo chiudere. E questo è il primo dato. La seconda cosa che mi viene detta è stata: il nostro futuro è seguire i passi della Spagna, emulare l'olivicoltura spagnola. Quindi che cosa ho fatto? La prima cosa che ho voluto fare, visto che adesso la situazione si sta facendo pressante, mi sono fatto un viaggio in Andalusia, dove c'è il grosso dell'olivicoltura intensiva spagnola, per capire cosa fosse questa così tanto blasonata olivicoltura spagnola. E lì ho trovato la disperazione della gente. Olive non raccolte, olive lasciate agli alberi, olive lasciate per terra, migliaia di chilometri percorsi in lungo e in largo in Andalusia senza trovare un prantoio. Quindi praticamente avrebbero potenzialmente tutte queste olive, ma non hanno un prantoio per fare l'olio. E poi ho trovato il deserto, perché buona parte dell'acqua che avevano è stata convertita per l'irrigazione di questi impianti, e alla gente viene propinata l'acqua dissalata del mare, dei dissalatori, come ad uso potabile. Vi posso garantire, se avete la possibilità di andarci, provate a bere l'acqua dell'acquedotto lì, è imbevibile. Meglio bere l'acqua di una piscina che non quella, è più bevibile l'acqua di una piscina, per quanto possa fare schifo.
Pazzesco.
Allora, questa è la prima cosa che ho visto. Poi ho trovato la disperazione, perché ormai lì le olive e l'olio si vende a 1 euro, 1,20 euro, anche con quel tipo di impianti, oltre al fatto che producono una qualità bassissima da quegli impianti, i prezzi ormai sono inesistenti, quindi le olive non le raccolgono. Quindi, aggiungendo a quel dato di prima, questo dato qui, ho detto ok, l'obiettivo è fare il cosiddetto olio di carta, cioè produrre la documentazione che in questi oliveti si produce olio, quando in realtà non si produce, per giustificare l'importazione di olio dall'estero. Questo è l'obiettivo, olio di bassa qualità, logicamente, perché tutto questo serve a sponsorizzare la vendita di olio di bassissima qualità per uso alimentare, logicamente, per uso comune. Quindi il vero problema, ed è questo che probabilmente dà fastidio perché io l'ho ripetuto tante volte, è stato proprio questo, il fatto che questo metodo, perché Xylella non è una fitopatia, è un metodo, questo metodo serve a sponsorizzare un movimento economico, perché qua parliamo di movimenti economici, che servono a produrre la documentazione per importare olio. Logicamente sono importazioni non completamente alla luce del sole, intendiamoci, sono tutte importazioni che seguono dei percorsi
poco chiari.
Esattamente, poco chiari. Però fondamentalmente quel tipo di impianti, ma è il dubbio che mi sono posto dal primo momento, perché un olivo gestito in quella maniera non può produrre olive, per una questione fisica, strutturale, di come è fatta una pianta di olivo, gestita in quel modo non può produrre olive. Comunque sì, ammettessimo il caso le producesse, quelle poco che produce non bastano per coprire i costi di impianto. Quindi in realtà il discorso qual è questo? Impiantare questi oliveti, vendere il fatto che producono X quintali a ettaro, ma in realtà producono 0 a ettaro, e quei quintali che lo sostengono di produrre non saranno realmente prodotti in quell'oliveto, ma bensì sarà olio che verrà preso dall'estero e portato in Italia. E questo è il vero obiettivo. E sfido chiunque a dire il contrario, perché questo è il vero obiettivo di quell'olivicoltura. Se poi ci aggiungiamo il fatto che lì bene o male avevano qualche fiume per alimentare, da cui attingere l'acqua per irrigare questi impianti.
Noi non ci abbiamo manco quello.
Non ce l'abbiamo, ma dove la dobbiamo prendere? Se già oggi tiriamo acqua salmastra dai nostri pozzi, dove dobbiamo andare a trovare l'acqua per irrigare un impianto del genere, che arriva a consumare anche 3.000 metri cubi di acqua all'anno?
Mentre i nostri sacri olivi, mentre i nostri sacri olivi non hanno assolutamente bisogno di acqua.
Ma no, noi dobbiamo, il discorso è proprio questo: i nostri olivi, una delle caratteristiche principali su cui dovremmo spingere come coltivazione agricola qui in Puglia, è quella di economizzare la risorsa idrica. Non ce l'abbiamo, e i nostri ulivi, per quanto li si possa irrigare, però comunque sia ci danno la possibilità di economizzare la risorsa idrica. Quegli impianti lì muoiono se non gli forniamo quella risorsa idrica, invece i nostri comunque sia sono produttivi. La vogliamo far vedere questa cosa, o anche su questo vogliamo chiudere gli occhi? Su quante altre cose dobbiamo chiudere gli occhi su questa vicenda? Me lo chiedo.
No, purtroppo c'è da stare con gli occhi aperti. Adesso, a seguito di questa telefonata, chiamerò l'avvocato Mariano Alterio, al quale cercheremo di chiedere qualche consiglio su come contrastare questa legge che ci sta penalizzando in maniera così barbara. Io, Francesco, se cosa dire, oltre che ringraziarti ed esprimerti ancora non solo la mia ma la collettiva solidarietà dei nostri radioascoltatori e di chi comunque capisce che c'è la mafia dietro questi gesti terrificanti. Dovremmo forse proprio cominciare dalla tua tenuta bruciata, fare delle iniziative, portare lì gente, convogliare artisti, intellettuali che diano la possibilità di dire alla gente: ragazzi, qui forse noi ce la caviamo, ma i nostri discendenti, i nostri figli, i nostri nipoti non avranno più niente di tutto questo, avranno il deserto, avranno la miseria, avranno TAP.
No, non avranno manco l'acqua per bere.
Manco l'acqua per bere, esattamente. Avranno gasdotti e colture intensive che poi tra breve saranno tolte perché, come hai detto tu, non produrranno niente, ma probabilmente saranno terreni destinati chissà a quant'altro. Che adesso non
ma
siamo
assolutamente
qui.
Lì dopo 20 anni di superintensivo ormai c'è il deserto, cioè anche il superintensivo lì lo stanno dismettendo perché ormai il livello, la situazione è così degradata, i suoli, c'è erosione, i suoli sono così degradati da questo tipo di colture che ormai anche la gente sta abbandonando. Noi abbiamo trovato paesi lì dove fino agli anni 90 vivevano, anche ne so, 7, 8, 10 mila persone, che ormai ci puoi trovare 1000 persone, 2000 persone. Ormai la gente ha abbandonato quei luoghi perché non ha più manco l'acqua per bere, non ha più niente.
Creare nel sud Italia quello che hanno fatto in Africa, questo è quello che io penso. Vogliono desertificare il sud dell'Italia così come hanno fatto in Africa. Francesco,
penso proprio di sì.
Sì, mi sa che questo è il programma delle multinazionali e della politica becera che oggi ci sta accompagnando. Francesco, io ti ringrazio infinitamente, ti ringrazio proprio tanto di questo contributo che ha ben chiarito le situazioni proprio a livello di agricoltura, di produttività, di specie di ulivi. Ci rivediamo molto presto per dare proseguo alla lotta e ci risentiremo anche presto da questi microfoni. Grazie ancora.
Io ti ringrazio per l'attenzione.
No, grazie a te Francesco, sei preziosissimo. Grazie tante e a presto.
Ok, grazie,
ciao.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Just to break my own fall, just to break my fall. Just to break my fall. Friends say that of course it's gonna get better, gonna get better.